Allora, come avevo detto prima, diciamo dopo le ferie cominceremo un nuovo studio anche mercoledì, un nuovo libro. E questo pomeriggio, mentre pregavo, il Signore un po' mi ha messo questi passi in cuore ed è la storia della seconda volta che Gesù ha purificato il Tempio. Prima andiamo a vedere la prima volta in Giovanni capitolo 2. Allora, qui in Giovanni 2 era l'inizio, proprio, no? Gesù ha cambiato l'acqua in vino, era proprio l'inizio del ministero del nostro Signore, lui aveva circa 30 anni, qui in Giovanni capitolo 2, versetto 13. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù sale a Gerusalemme e trovò nel Tempio venditori di bue, di pecore, di colombi e cambiamonete seduti. Fate quindi un frusto di cordicelle, li schiacciò tutti fuori dal tempio, insieme con le pecore e i bui, sparpagliò il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò le tavole, e ai venditori di colombe disse: porta via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Allora i giudei risposero e dissero: quali segni ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose e disse loro: distruggete questo tempio in 3 giorni, io lo ricostruirò. Tante volte, specialmente in Italia, Gesù viene raffigurato o come un bambino nel braccio di sua mamma, giusto? O un uomo molto sciupato, no, pallido, inchiodato su una croce. E non dovete fraintendermi, Gesù è stato tutti e due di queste cose. Lui è stato un piccolo bambino. Pensate, il creatore dell'universo, un piccolo bambino senza difesa. E lui è stato anche quell'uomo, no? Non sappiamo che Gesù era sciupato. Secondo me Gesù era una persona normale. Anzi, secondo me, come lui era falegname, e voi sapete, io ho fatto falegname, quindi lo so cosa vuol dire, facevo mobili di legno massiccio, ma dove lavoravo io, noi avevamo delle piale elettriche, avevamo le seghe elettriche. Gesù, ai tempi di Gesù, era questo il motore della sega, giusto? Le spalle, la schiena, le gambe erano il motore della pialla. Secondo me Gesù era tosto, no? Era un operaio, era uno che non. E noi vediamo qui, no? Perché di nuovo, tante volte Gesù è raffigurato come uno sciupato, come uno che fa e lui cade a terra, no? No, altro che. Cioè, secondo voi, se Gesù era uno magroletto che non riusciva a alzare neanche 10 kg, potevo entrare a scacciare via questi animali e la gente? E io penso proprio di no, ma tu, non l'avrei dato 4 schiavi, ma chi credi di essere? Secondo me, noi non sappiamo come era fatto il Signore, ma secondo me era uno forte. No, lui ha fatto una frusta che fuori. Perché era arrabbiato, noi vediamo che Dio con certe cose si arrabbia. Ed è vero che il Signore ha detto, se tu un nemico ti dà un schiaffo, di porgere l'altra guancia. Però è anche vero questa storia che Gesù con violenza ha cacciato fuori questa gente. Era una cosa che ha fatto lui infuriare. Quindi lui ha pulito il tempio, voi non potete vendere qua. Lui non era contro la vendita di animali, non era vietato, perché chiaramente la legge di Dio comandava che tutti gli israeliti dovevano presentarsi per la Pasqua, giusto? E di offrire un agnello. E quindi i giudei che vivevano in Siria, in Italia, in altre parti, non è che potevano portare una pecora mille chilometri in tutto quel viaggio. E quindi era anche comodo loro arrivare a Gerusalemme e comprare un animale là e offrirlo al Signore. Il problema era che questo mercatino, invece di essere fuori, no, del Monte del Tempio, dove il mercato doveva stare, loro avevano spostato proprio davanti alla porta del Tempio, davanti, diciamo, il muro di recinzione, perché anche in Esodo stiamo un po' vedendo il Tempio, no? C'era il luogo santissimo, il luogo santo, il Tempio proprio, poi davanti lì c'era il cortile dei sacerdoti, fuori di quello c'era il cortile dei uomini ebrei, ancora più fuori c'era il cortile delle donne ebrei, e poi c'era questo muro, e esternamente c'era questo piazzale che era il cortile dei gentili, il nostro cortile, dove chi non era di discendenza israelita poteva venire là a pregare e cercare la faccia di Dio. E quindi questi mercanti erano in quel piazzale là a vendere questi animali. Quindi Gesù ha pulito questa piazza, ma vediamo, tornate in Marco 11, che dopo circa 3 anni, questi venditori erano tornati. Qui in Marco 11 siamo proprio i giorni prima della crocifissione di Gesù, perché questa è la seconda volta che lui purifica il Tempio, e dopo il suo ingresso trionfale, no, di cui ha profetizzato Daniele, del Messia, quando le folle cantavano benedetto colui che viene in nome del Signore, no, il figlio di Davide. E qui in 11, versetto 15, così giunsero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, cominciò a schiacciare quelli che nel Tempio vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio. Li insegnava dicendo loro, non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutta la gente, per tutta la nazione. Voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Cosa fa arrabbiare Dio? Di nuovo, secondo me, non era tanto il fatto di vendere, perché era permesso di vendere animale. Era permesso anche di cambiare monete, anche se secondo i storici questi cambia monete, quello che vendevano gli animali davanti al Tempio, li alzavano i prezzi anche 10 volte normale. E anche in Italia, no? Vai a comprare un espresso in piazza di San Marco. E posso assicurarvi che non costerà quanto costa nella piazza di Cairano di San Marco. Potrei raccontare, no, turisti, i miei compaesani vengono, io li mando a Venezia perché io non ci vado più. Mamma mia, ho pagato 7 euro per un bicchiere di aranciata. $10. Così impari a non andare a Piazza di San Marco. E loro facevano questa cosa. Si approfittavano della gente. E poi i venditori di colombe, ricordate, le colombe erano per chi? No, le colombe erano per i poveri che non potevano permettere un agnello. Cioè erano poveracci, non potevano permettere un animale grosso per sacrificare. e quindi potevo comprare una colomba, due colombe. E noi vediamo questo quando Giuseppe e Maria hanno presentato Gesù da bambino, no? Hanno comprato due colombe in sacrificio per i peccati di Maria. E vediamo che erano poveri. Ma qui è importante di capire quello che Dio odia e le persone che mettono ostacoli fra Lui e la gente. Per questo Dio odia l'ipocrisia, specialmente nel suo popolo, la gente che viene chiamata per suo nome. Perché non è vero, magari noi non vendiamo pecore, no, nel tempio come questa gente, è facile che noi li giudichiamo. Però magari a volte anche la nostra ipocrisia come credente può essere uguale. Che noi siamo un impedimento che le nazioni vengano a pregare davanti alla presenza di Dio. Girate un secondo nel libro di Isaia, perché Gesù quando dichiara, non è scritto, casa mia sarà chiamata una casa di preghiera per tutta la nazione, lui sta citando il profeta Isaia capitolo 56. Così dice l'Eterno, osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia per essere rivelata. Beato l'uomo che agisce così, il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male. Non dica il figlio dello straniero che è unito all'Eterno, l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo, e non dica l'eunuco, ecco io sono un albero secco. Poiché così dice l'Eterno, ai unici che osservano i miei sabati, scelgono ciò che mi piace e si attengono fermamente al mio piatto. Darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome migliore di quelli dei figli e delle figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. E i figli dei stranieri che sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno, per essere suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa di orazione. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà una casa di orazione per tutti i popoli. Vedete qui che Isaia, i tempi di Isaia, i stranieri non hanno permesso di entrare nel tempio, di adorare il Signore? No, no. Dio ha vietato, il Moabita non entrerà nell'assemblea del popolo di Dio. E l'eunuco? No. Un eunuco, siete tutti adulti, sapete, no? È un uomo che è stato castrato. C'erano vari motivi per cui veniva fatto questa cosa. Molti re antichi castravano gli uomini che dovevano custodire le loro donne, no? La famiglia, esatto, la moglie. Infatti ho fatto un po' una ricerca oggi sull'internet. Anche la Chiesa Cattolica nel XIV secolo, la Chiesa non castrava gli uomini, ma la Chiesa metteva giovani ragazzi maschi nei loro cori che erano castrati. E quindi c'era l'usanza in Italia, famiglie che magari volevano un favore della Chiesa o volevano, no, un figlio che saliva nel Vaticano nei posti di potere, che gli facevano questo cosa abominevole, no? Perché castravano questi bambini prima di arrivare a pubertà, e quindi la voce rimaneva come un bambino piccolo, diciamo. E anticamente l'eunuco nel popolo di Israele era proprio un'abominazione, perché non era permesso, diciamo, nella cultura ebraica o nella nazione di ebrei di fare questo intervento su nessun uomo. Era un'usanza pagana, e quindi l'eunuco era considerato più abominevole, no, di qualsiasi altra cosa. Ma qui Isaia sta profetizzando il giorno della grazia di Dio. Infatti, vedendo il versetto 1, no, vedete che lui sta profetizzando il venire di Gesù, perché lui dice: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia per essere rivelata. Paolo dice che noi siamo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. E quindi Isaia profetizzava un giorno quando anche i cani, ricordate, no? Che per gli ebrei, noi gentili, eravamo considerati come cane. E ricordate la donna cananita? Quando lei voleva guarigione, e Gesù un po', molti si scandalizzano nel sentire il nostro Signore dire questo, ma non comprendono che lui un po' faceva una battuta. Perché come il popolo ebraico considerava una cananita un cane, lui ha detto: secondo te è giusto che il cibo dei figli viene dato ai cani? E lei ha detto: sì, signore, ma i cani mangiano le briciole che cadono al tavolo. Ha mostrato una grande fede, e lei ha detto: io so chi sei. Io so che tu sei la salvezza di Dio rivelato. E io so che anche le tue briciole basteranno per guarire il mio bambino. E quindi Dio, attraverso Isaia, dice: arriverà il giorno in cui la mia salvezza sarà rivelata a Gesù, in cui anche i sporchi gentili, anche eunuco, che è considerato abominazione, non solo lui potrà entrare nel mio tempio, ma Dio dice che io darò un posto migliore. E ricordate cosa ha detto Gesù? Mi sembra che era questa donna, no, che quando lei ha detto: anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono del tavolo del padrone, lui ha detto: io non ho visto fede in Israele come questo. E poi lui disse alla folla: ci saranno molti stranieri che si siederanno con Abramo, Isacco e Giacobbe prima di voi. Questo per loro era una cosa? I cani siederanno vicino a Abramo? Comprendete perché il Signore era così arrabbiato? Questo cortile dei gentili era il luogo dove i gentili potevano venire ed adempiere questa profezia di Isaia. Perché Dio ha provveduto, quando lui ha dato l'istruzione a Mosè e poi a Salomone per la costruzione del Tempio, lui ha detto: lascia fuori un cortile per i gentili che vogliono cercare la mia faccia. Voi potete immaginare che tu entri in chiesa per lodare il Signore e magari qualcuno sta portando un animale in mezzo alla stanza mentre tu stai cercando di pregare e di lodare Dio. O magari qualcuno è lì indietro al tavolo dei libri: 5.000 lire, prima offerta. Cioè, questo piazzale deve essere un posto dove uno poteva inchinarsi e avere un momento davanti alla presenza di Dio e loro stavano facendo il mercato di mercoledì. Non solo, c'era anche animali che sporcavano. Immagina che tu vieni qua a pregare al tappeto qui davanti e ci sono i pellets qui in giro. Nello studio di Esdra abbiamo parlato dell'altare del sacrificio e giustamente l'altare rappresenta il Calvario, però in realtà la Chiesa cosa deve essere principalmente, secondo me, è quello che il Signore ha dichiarato qui. La mia casa sarà una casa di preghiera, sarà un luogo dove la gente viene a incontrare me. È il modo che lo facciamo anche studiare la parola di Dio, non è che facciamo solo riunioni di preghiera. Però la preghiera, di nuovo, cosa rappresenta? Cosa è? Non è che cosa rappresenta, cosa è la preghiera? Comunione con Dio. Avere un rapporto intimo col Signore. E il cuore di Dio, Dio dice, io voglio che tutte le nazioni vengano a me. È stato bello, a Feltre è venuto... Abbiamo avuto 5 ospiti, un miracolo, perché già a Feltre, no, siamo pochi, se arriva un peccatore, no, wow, gloria a Dio, non che un peccatore, no, la Bibbia dice che quando si salva un peccatore gli angeli in cielo fanno festa, a Feltre fanno festa se un peccatore entra la porta. Siamo tutti peccatori salvati per grazia. Ma domenica abbiamo avuto 5 persone in visita. E uno di questi, un ragazzo, dopo il culto parlavamo insieme. E lui mi ha chiesto, ma quanto tempo siete qua? Ho detto, ma il locale qua siamo 3 anni adesso. Vero, io non sapevo niente. Ma voi dovete fare più pubblicità. Perché lui ha detto, guarda che tanti giovani, no, loro sono un po' bruciati con la religione che è in giro qua. Sono un po' stufi. Ma loro vorrebbero cercare di in qualche modo, loro vorrebbero conoscere questo Gesù di cui parlate. È il cuore di Dio che tutta la gente viene a conoscere Lui, personalmente. Non è bello che noi ci possiamo svegliare la mattina e dire papà? Per qualunque cosa. Papà, sto male, papà, non capisco questo. Ormai Abigail e già sono abbastanza grandicelle, loro già sanno tutto, io non so niente. Però Josiah, che ha 6 anni, ancora lui, sai, ogni giorno mi chiede, ma papà, ma perché, no? Perché quella cosa è nero? E perché questo? E a volte noi genitori magari, no? Basta, no? Però voi sapete che Dio desidera questo da noi. L'Apostolo Giacomo dice, voi non avete perché voi non chiedete. E tante volte non abbiamo quell'atteggiamento come Gesù, dire, no? Papà, no, vedi la mia situazione, vedi i miei bisogni. Tante volte vogliamo che il pastore, il predicatore o un'altra persona magari ci impone le mani e tutta la nostra vita è risolta, no? Così, con un scrocco delle dita. Ma non funziona così. Dio desidera un popolo che desidera Lui, che è affamato per Lui. E secondo me è facile che noi giudichiamo gli israeliti dei tempi di Gesù, come potevano essere così insensate? No, noi pensiamo. La piazza dove la gente doveva pregare, loro portavano gli animali sopra. Però prima di giudicare loro, ma oggi riflettevo su questo, no? Il Tempio oggi dov'è? Paolo in Primo Corinzi? Il Tempio è a Gerusalemme? No, noi siamo il Tempio di Dio. E anche noi a volte magari, no? Signore viene a fare piazza pulita al primo incontro, quando siamo nati di nuovo, e dice, Craig, tutto questo deve andare via, perché io devo dimorare in un tempio puro. Ma noi come israeliti, magari anche noi permettiamo, no? Qualche asino di entrare nel nostro cuore, a sporcare di nuovo, e il Signore deve tornare e dire, no, qua devo fare pulizia di nuovo. O magari la nostra vita di preghiera individuale. Magari una volta eravamo credenti che dedicavamo molto più tempo alla preghiera, a stare davanti alla presenza di Dio. E mano a mano, perché succede nella vita di un credente. Io non ho conosciuto nessun credente che è credente da tanti anni, che è sempre stato, no, un cammino perfetto, senza inciampi, senza difficoltà, senza alti e bassi. Ancora non ho incontrato uno. Ma anche noi, magari, che abbiamo una volta avuto un rapporto molto più intimo col Signore, abbiamo permesso magari roba di entrare. Quel luogo di preghiera della nostra vita l'abbiamo permesso, no? Troppo il mondo infiltrare dentro. E nel Vangelo di Marco vediamo che non solo Gesù ha cacciato in versetto 15 lui ha cacciato quelli che compravano e vendevano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. Però in versetto 16 anche c'è un altro gruppo. E non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il tempio. Quindi non solo c'erano venditori, c'era il mercato, c'era cambiamonete, ma c'era gente che usava questo piazzale dei gentili come scorciatoio. Perché avete in mente un po' Gerusalemme come è fatta, il Tempio? No? È una collina nel centro della città. E quindi magari la gente che era da una parte, di una valle da una parte, invece di fare il giro del monte, no? Salivano sopra e attraversavano questo cortile di gentile con i loro carretti, con tutta la loro merce, perché era una scorciatoia per arrivare dall'altra parte più velocemente. E di nuovo stiamo attenti di giudicare quelli, perché magari anche noi abbiamo permesso, no, troppo trafficare nel nostro cuore. E in questi giorni sì, dovrei lavorare sulla mia casa, perché umanamente questa sarebbe la cosa giusta di fare. Però invece sto prendendo tempo in preghiera, perché sento che è quello che devo fare. E devo dire che il Signore mi sta benedicendo tantissimo. Non che non pregavo prima, non dovete fraintendermi. Però di prendere più tempo. Perché quando noi preghiamo le cose cambiano. Ed è la cosa più difficile per noi di fare, non è vero? Abbiamo parlato domenica, quando decidiamo fare per Dio, no? Sicuramente arriverà qualche distrazione, Io mi ricordavo quando ero nella tenera di sua risposta. Ogni tanto noi operai facevamo una colletta, Enzo, eravamo compagni là nella tenda degli operai. E ogni tanto, non sempre, non ogni settimana, magari una volta ogni mese, ogni due mesi, facevamo fra di noi una colletta, no? 5.000 lire a testa, e andavamo a comprare le salsicce, carne, e facevamo noi un piccolo barbecue fra di noi. E guarda, senza fallimento, quando io nel mio cuore, senza parlare con nessuno, perché la Bibbia dice che quando tu preghi, digiuni, no, non vai a suonare la tromba, dire altri, però nel mio cuore, tipo dicevo, venerdì voglio prendere un giorno di digiunare e pregare. Senza fallimento, io arrivo venerdì mattina, no, lì nella tenda di operai, oggi si fa il barbecue! E guarda, vi dico, ero molto tentato. Cioè, immaginate, io sto digiunando tutto il giorno e tutta la mattina devo sentire la... sai, la salsiccia che arriva. Vai indietro di me, Satana! Però state sicuri, quando tu deciderai, io voglio, no, prendere ancora più tempo nella preghiera, Satana ti combatterà con tutte le sue forze. Ma noi dobbiamo resistere, prendere coraggio, come Gesù, prendere quella frusta e via. Questa è una casa di preghiera. Questo sarà un luogo di adorazione per tutte le nazioni, il mio cuore. Perché è questo che ci vuole in Italia, io sono convinto di questo. Per vedere un vero risveglio in questa nazione, noi non abbiamo bisogno che abbiamo le ultime tecniche degli Stati Uniti o del Sud America, o G12 o G52. Noi abbiamo bisogno che noi credenti ci mettiamo in ginocchio, ci umiliamo e cerchiamo la faccia di Dio. E per la grazia di Dio, non voglio fare pronunciamenti perché poi... potrebbe, però vorrei io, come anche nostre chiese, in questo nuovo anno veramente di avere più giorni di digiuno, anche come comunità, e magari anche più momenti di preghiera proprio come chiesa. Avere non solo venerdì, e so che tutti noi preghiamo tutti i giorni, almeno spero, però ancora altri momenti di cercare la faccia di Dio insieme. Amen.